Bene, come abbiamo visto, c'è una certa facilità a cambiare il dispositivo della sentenza da una sentenza di rigetto a una sentenza di accoglimento. La caratteristica è che entrambe si basano su una norma, cioè su uno dei possibili significati della disposizione. Vi leggo il dispositivo della sentenza sull'istruttoria sommaria, cioè quella che ha cambiato giurisprudenza. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara, in riferimento all'articolo 24 COST, la illegittimità costituzionale dell'articolo 392, nella parte in cui, con l'inciso in quanto sono applicabili, rende possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli articoli e bla 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 bla. Vedete qui l'espressione classica è nel dispositivo, nella parte in cui. Questo nella parte in cui collega la disposizione alla norma. Dichiaro illegittima la disposizione nella parte in cui significa quella norma. Questo significa che la disposizione resta intonse. Non ci sono dei mutamenti sulla disposizione. Non viene cancellata la legge, un articolo della legge, una disposizione della legge. Viene cancellato uno dei possibili significati. La stessa disposizione può essere cancellata in riferimento a n risultati. L'ormai mitica legge, norma sull'allattamento, è stata dichiarata illegittima perché nella parte in cui escludeva la donna morta, nella parte in cui escludeva la donna detenuta, nella parte in cui escludeva la donna gravemente malata, nella parte in cui escludeva il caso di adozione e così via. Sempre la stessa disposizione, dichiarata illegittima per ognuno di questi significati, di queste sue possibili norme. Queste sentenze si chiamano sentenze interpretative di accoglimento o sentenze manipolative, ci sono diverse terminologie, a me importa il giusto. Va bene manipolative, manipolative dà il senso dell'operazione, ma anche un certo disvalore con cui la dottrina all'inizio le ha viste. Sono sentenze manipolative, nel senso che danno l'impressione che la Corte manipoli il testo. È sempre lo stesso cilindro, solo che ogni volta tira fuori un coniglietto diverso e lo coppa. Bello. E sono sentenze di accoglimento parziale, nella parte in cui hanno questo come indicatore del dispositivo e sono di illegittimità parziale perché riguardano uno dei possibili significati della disposizione. Una particolare sottocategoria, quella più importante, delle sentenze manipolative sono le cosiddette sentenze additive. Ora c'è tutta una corrente di giuristi filatelici che si diverte a classificare tutte le sentenze e ne trova 400.000 categorie classificatorie. In realtà il problema non è classificarle, il problema è capirne il significato. Che cosa sono le sentenze additive? Le sentenze additive sono sentenze che aggiungono norme. Questa è una sentenza additiva, la dichiaro illegittima nella parte in cui non prevede le garanzie della difesa in quella fase del processo. L'esito di questa, la conseguenza di questa sentenza è che viene aggiunta una norma, viene aggiunta una norma nuova che si ritiene non fosse prevista dalla disposizione. Quella disposizione è impugnata perché non prevedeva questa norma. Ed è stata criticata questa tipologia di sentenze perché si è detto così la Corte crea diritto. Non mi stancherò mai di dire che al mondo purtroppo non siamo tutti uguali e ci sono coloro che non capiscono un accidente. E questi sono equamente distribuiti nelle professioni e anche nei giuristi ci sono coloro che non capiscono un accidente. E quelli che dicono che la Corte così crea il diritto non capiscono un accidente, punto. E qualsiasi giudice crea diritto, questo è bene che lo sappiate fin da piccoli. Non vi scandalizzate poi quando ormai la senilità prende le vostre membra di scoprire che un giudice crea diritto. È ontologicamente, fisiologicamente proprio dell'attività giurisdizionale creare diritto. Perché nel momento in cui io coniugo una fattispecie astratta con una fattispecie concreta, la disposizione con il caso concreto, io sto creando una norma del caso e quello significa creare il diritto. E siccome i casi sono tutti diversi uno dall'altro, la produzione di diritto è continua. I giudici, gli interpreti, creano diritto. Ok? Kelsen, che tutti citano ma nessuno legge, già negli scritti che risalgono al primo del Novecento, metteva tra le fonti del diritto la giurisprudenza, nel senso di dire quando il giudice applica una disposizione, non è una slot machine, vecchio sogno settecentesco di cui sicuramente qualcuno ha già parlato, il giudice bocca della legge, no? Per cui oggi potrebbe essere risolto da un computer, sogno degli ingegneri, in cui metti dentro la disposizione e la descrizione del fatto, ne ricavi la sentenza. Questo, ahimè, non esiste, ahimè. Per fortuna non esiste, perché se no chiuderemo questa facoltà e andremo a pascolare le pecore. Sa che buoni abbacchi. I giudici creano sempre diritto e appartiene alla funzione giudicante creare il diritto. Diritto che è un diritto per il caso concreto, ma il caso concreto non è mai risolto così, è risolto sempre con la preelaborazione di una norma generale. Questa norma generale è la premessa che mi consente di chiudere il ragionamento in quanto giudice e arrivare alla soluzione del caso. Allora le sentenze additive semplicemente creano vistosamente diritto. Come si è giustificata la Corte dicendo di fronte a questa critica? La Corte si è giustificata assumendo una bellissima metafora elaborata da Vezio Crisafulli, che è stato un grande costituzionalista, nonché anche un importante giudice della Corte. Crisafulli ha detto, in questi casi la Corte procede per rime obbligate. Carina la metafora che ha un effetto placebo, ma diciamo che non tiene tantissimo. Cosa vuol dire che procede per rime obbligate? Nel senso che è vero che la norma che la Corte aggiunge nelle sentenze additive è una norma nuova, ma questa norma non è creata dalla fantasia della Corte. La Corte semplicemente è come se restaurasse il sistema giuridico. È come se avesse di fronte una tazzina di Dante e visto che un verso finisce in ore e l'altro finisce in are, quando arriva al verso dove manca la parola sa se è ore o are e ci mette la parola giusta che è obbligata, nel senso che la rima è obbligata, la metrica è data e quindi non c'è nulla da creare, semplicemente una funzione di restauro dell'ordinamento. E questa funzione di restauro dell'ordinamento la vedremo bene parlando fra due settimane, credo, o forse la prossima settimana, se non ho presente il calendario, è del principio di eguaglianza e del giudizio di ragionevolezza, che è pura opera di costante restauro dell'ordinamento. Notate che questa è una cosa importante. Le sentenze additive sono introdotte, come è ovvio, da un'ordinanza del giudice. E la Corte dice, il giudice, quando mi chiede una sentenza additiva, deve indicarmi anche il verso dell'addizione. È bella questa cosa, dice il verso nel senso della direzione, ma il verso sta bene con le rime obbligate. Le rime obbligate riguardano i versi, per cui è suggestiva questa sovrapposizione terminologica. Cosa vuol dire che il giudice mi deve indicare il verso? Mi deve indicare in che direzione chiede l'integrazione dell'ordinamento. E questo verso deve essere dato dal caso di specie, dal caso deciso. Ragionando sul caso deciso, rilevanza, che fa sì che solo quel caso possa essere portato di fronte alla Corte, e ragionando su quel caso e fotografando il caso e spiegando perché questo caso richiede un'integrazione normativa, il giudice prepara la strada alla Corte, indica in che direzione la disposizione deve essere integrata, e questa disposizione è integrata con una norma che è adeguata al caso, che tende ad essere una fotografia del caso. Vi leggo un dispositivo che nella sua incomprensibilità vi dà l'idea però di come si arrivi. Per questi motivi la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge sulle tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Nella parte in cui le note numero 18 e 22 in calcere tabelle delle qualifiche non prevedono il nuovo inquadramento quale operaio tecnico livello 6 dell'operaio provetto promosso per anzianità, limitatamente agli agenti che fossero stati direttamente inquadrati in epoca anteriore al 1 gennaio del 78 nella qualifica senza aver potuto partecipare per responsabilità riferita da giudicato esclusivamente al datore di lavoro a prova d'esame tecnico professionale per conseguimento della qualifica stessa. Questo è l'addizione. Io penso che questa sentenza avrà interessato un numero di persone in Italia così, o al massimo così. Queste erano persone che hanno chiesto un passaggio di categoria, ma non l'avevano chiesto perché il datore di lavoro non li aveva informati. Per cui fotografa il livello, la mansione, la circostanza, il fatto che ci sia stato un giudicato, cioè che il datore di lavoro è stato condannato per non aver informato. Capite? Questo è abilità, abilità pura, cioè l'avvocato che ha procurato questa sentenza, il cui impatto sull'ordinamento è ridicolo, no? Pubblicare una sentenza del genere sulla Gazzetta Ufficiale è un non senso, se vogliamo, interessa 4 persone, ma l'avvocato che ha provocato questa sentenza è un avvocato che ha saputo fare il suo mestiere, cioè è riuscito a far scrivere al giudice un'ordinanza in cui fotografava così bene il caso che finiva con essere circoscritto ai suoi clienti. Perché è stato bravissimo? Perché il suo interesse non è quello di migliorare la qualità dell'ordinamento, il suo interesse è quello di fare gli interessi dei propri clienti, come è ovvio, no? Vengono pagati per questo. Ma è riuscito a proporre alla Corte una questione talmente ridotta che la Corte non ha avuto difficoltà ad accoglierla. Per semplice fatto che l'impatto demolitorio sul sistema giuridico è minimo. Molto spesso la Corte si trova nell'imbarazzo di fronte a certe ordinanze che invece puntano ad attaccare di petto le leggi. Ci sono stati casi storici, per esempio il gratuito patrocinio. Il gratuito patrocinio è quell'istituto per cui i non abbienti hanno diritto ad essere difesi da un avvocato d'ufficio. L'avvocato d'ufficio è il vecchio professor Costato, carissime persone. L'avvocato d'ufficio è un avvocato che viene attribuito, qualche volta anche contro la sua volontà, adibito a difesa dell'interessato, il quale si reca in udienza, legge giornale, gioca con computer, sbriga telefonate, eccetera, e quando c'è un momento dice sì, mi appello alla clemenza della Corte e torna a sedersi. Perché guadagna poco. Oppure il ragazzino che deve fare pratica, che si candida, e capito, dice, potrei farmi difendere l'usciere che ha più esperienze. Allora, molti giudici hanno sollevato delle questioni ritenendo che la legge che garantiva la difesa d'ufficio fosse una legge insufficiente. Non era una legge corrispondente al principio costituzionale fondamentale del diritto alla difesa. Il diritto alla difesa è uno dei cardini, per cui va assicurato. La Corte è stata molte volte chiamata a giudicare e ogni volta ha detto: ma voi avete ragione da vendere. Avete ragione da vendere, il sistema è scandaloso. E io un giorno o l'altro mi incavolerò, ho proprio scritto non incavolerò, ma insomma, dovrò, sarò costretto a demolirlo. Ma se io accetto l'ordinanza come voi l'avete proposta, che cosa devo fare? Cancellare la legge, tout court. Il che significa che il giorno dopo non è che ci sarà più difesa d'ufficio, ma non ci sarà neanche difesa d'ufficio attuale. Cioè io avrò demolito una prestazione per il motivo che quella prestazione è insufficiente. Ma è meglio insufficiente che niente, no? Questa è stata una risposta che la Corte ha dato a moltissimi giudici che, sdegnati del sistema, hanno detto: qui bisogna provvedere. Ma vanno a dire al legislatore. E infatti la Corte poi finiva con un appello al legislatore, è ora che si decida, eccetera. Poi è arrivato un giudice che ha detto: un momento, io invece ti pongo un'altra questione, e cioè che la difesa d'ufficio non prevede anche la perizia. Siccome i processi spesso finiscono con essere basati su perizie tecniche, processi per danno alla salute, ci vuole una perizia. E questo ha consentito alla Corte di dire subito: ah certo, hai ragione, un pieno rispetto del principio di diritto alla difesa significa che il non abbiente ha diritto anche a una perizia gratuita. E così, presa ai lati, la Corte è riuscita a provocare una serie di integrazioni della norma, estendendo la tutela della difesa d'ufficio, capite? E questa è stata la capacità di un giudice di prendere per quel verso che era rilevante nel suo processo, ma che colpiva una fattispecie possibile dell'intera norma e non l'effetto di demolire l'intera norma. Per cui queste additive tanto più sono mirabili quanto più sono microchirurgiche. Quello dispositivo che leggevo prima è di una super microchirurgia, andato a colpire esattamente l'interesse dei suoi clienti, l'avvocato. Per cui sì, l'effetto della sentenza è erga omnes, perché è un annullamento di una legge, ma di fatto era una cosa che si esauriva in tre partes. Anche per la Corte questo consente di avere degli impatti che sono degli impatti contenuti sul tessuto normativo. La Corte non è un giudice irresponsabile, per cui si deve sempre preoccupare di che cosa lascia dietro di sé la sentenza. Non a caso ha istituito, forse l'ho già detto, un ufficio che calcola i costi delle sue sentenze. Che uno potrebbe dire: ma quando mai si è visto un giudice di legittimità che si preoccupa delle conseguenze finanziarie delle sentenze? Ma questo fa parte di un giudice responsabile. Se tu dichiari esattamente illegittima la legge e dopodiché lo Stato deve pagare, come quella cosa sulle pensioni che vi riferivo, 40-50 mila miliardi di lire di restituzione, voi capite che questa è una sentenza che non può passare senza una riflessione. Una riflessione anche sulla portata economica. Questa invece è una cosa che alla nostra classe politica non va giù. Ci sono numerose proposte di legge che sono state presentate, di legge costituzionale, in conseguenza di alcune sentenze particolarmente discusse. Per esempio, quando la Corte ha fatto delle sentenze che riguardavano i pentiti, delle sentenze additive sulle testimonianze dei pentiti, c'è stata la sollevazione di tutti gli avvocati penalisti alle Camere e una proposizione di massa di proposte di riforma costituzionale. Nessuno è andato in porto, ma leggerle è meravigliosa. Cioè, si scoprono delle cose sul livello di preparazione dei nostri politici fantastiche. Cossiga ha proposto una legge per cui la Corte può essere mandata tutta a casa a causa delle sue sentenze. Ma al massimo ha aggiunto la Lega, che addirittura ha proposto che le sentenze della Corte potessero essere impugnate alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, Poi volevo vedere chi avrebbe avuto il coraggio di andare lì a Strasburgo questa cosa. Una corte internazionale che viene investita di cause interne, è bellissimo. Vabbè, i migliori si sono limitati a dire la corte non deve interpretare. La corte deve dire solo pronunciare l'accoglimento, il rigetto e basta. Come se questa fosse la soluzione di un problema reale. Se la corte dovesse dichiarare illegittima la legge invece di fare una sentenza additiva, creerebbe smottamenti di ordinamento giuridico, invece di avere piccoli prelievi. Per cui dal punto di vista degli interessi del legislatore è molto meglio una corte che pronuncia additive che una corte che pronuncia accoglimenti secchi. E non capire questo significa non capire molto. Sentenze additive, in genere, vi dicevo ieri, la corte e i giudici sono chiamati a espandere i diritti. Non esistono sentenze additive che restringono i diritti. Uno agisce di fronte al giudice e poi di fronte al giudice solleva la questione della legge che limita i suoi diritti. Per cui sono sentenze additive anche nel senso che aggiungono garanzie. Abbiamo visto una garanzia processuale aggiunta, molto spesso aggiungono garanzie economiche, estendono servizi sociali, estendono prebende, estendono privilegi. I giudici e la corte sono chiamati a questo tipo di addizione, se guardiamo i contenuti. Per cui in effetti queste sentenze costituiscono un problema, che è il problema della copertura finanziaria. È un problema abbastanza serio. Tutte le leggi di spesa devono avere una copertura finanziaria. Se il governo decide di fare uno sconto sull'ICI, deve dire con quali soldi. Infatti lo dice con i soldi dati alle università, proprio scritto nella legge. Deve individuare il capitolo di bilancio che viene ridotto. Se la Corte fa una sentenza con cui addiziona servizi sociali, quella sentenza non ha una copertura finanziaria scritta in sentenza, ovviamente, no? Perché è una sentenza che incide sulla spesa pubblica e il bilancio dello Stato ha delle voci ammortizzatore che sono proprio legate alle conseguenze delle sentenze, non solo della Corte Costituzionale, ma di tutti i giudici. C'è una voce di bilancio che fa da ammortizzatore, cioè da un contenitore delle eventuali conseguenze finanziarie dovute alle pronunce dei giudici. E questo è il sistema che si è ribilanciato. Ma accanto alle sentenze additive classiche, ci sono alcune sentenze invece più curiose. Almeno due vorrei parlarvi, sì, ce la facciamo. Una sono le sentenze cosiddette sostitutive. Vediamo dove aver segnato qualche dispositivo. Eccolo qua. La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 313 del Codice Penale nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte Costituzionale al Ministro di Grazia e Giustizia, anziché alla Corte stessa. Il denotatore è questa parolina magica del dispositivo, anziché. Il caso è un caso abbastanza stupido. Il reato di vilipendio della Corte Costituzionale è perseguibile, diceva il codice, su autorizzazione del ministro. E la Corte ha detto, scusa, ma visto che tutti gli altri reati contro gli organi costituzionali sono perseguibili solo con l'autorizzazione dell'organo stesso, perché è autotutela, e questa norma è una norma che non ha spazio nel nostro ordinamento, per cui questa previsione dell'autorizzazione va sostituita, anziché il ministro deve essere scritto Corte Costituzionale. Vedete, l'aspetto curioso di queste sentenze è che l'anziché introduce una vera e propria modifica della disposizione, non della norma. della disposizione. Qui non è un significato che viene tolto o un significato che viene aggiunto. Qui è un pezzetto della disposizione che viene cancellato, dichiarato illegittimo e sostituito. Per questo si chiamano sentenze sostitutive. Sostituito da un'altra previsione. Qui proprio è la disposizione ad essere incisa, non la norma. E questo è un po' curioso, perché ovviamente uno può dire, ma scusa, le disposizioni non possono essere scritte con la penna della Corte. Ma se voi le guardate sui codici, queste cose sono messe con l'asterisco, nel senso che questa norma è stata così sostituita. E c'è la nuova disposizione scritta con la penna della Corte Costituzionale. Qui in mezzo c'è una famosa sentenza dell'87 che riguarda portatori di handicap. Allora si diceva ancora portatori di handicap non diversamente abili. E suona così: dichiara l'illegittimità costituzionale della norma bla bla bla, nuove norme in favore dei mutilati, invalidi civili, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti di portatore di handicaps, prevede che sarà facilitata, tra virgolette, anziché disporre che, tra virgolette, è assicurata la frequenza alle scuole medie superiori. Cioè, con questo dispositivo, la Corte ha trasformato quella che è una norma programmatica in una norma precettiva. La legge diceva sarà facilitata l'accesso degli handicappati all'istruzione superiore come norma che invitava gli istituti scolastici, le province, lo Stato a facilitare. La Corte sostituisce con quel sarà facilitata con e assicurata. Questo significa che questo dispositivo crea un diritto soggettivo. Il portatore di handicap che si vede ostacolato nella frequenza della scuola media può andare dal giudice e ottenere dal giudice un precetto per quell'istituto che gli consenta di usare il suo diritto. Ma questo diritto è creato dalla sentenza della Corte e da questo cambiamento della disposizione legislativa, che da un mero invito, una mera norma programmatica, gli viene una norma esigibile davanti a un giudice. E assicurata vuol dire che questo è un vero e proprio diritto. Non sono frequentissime queste sentenze e dal mio punto di vista sono quelle che lasciano più scioccate, proprio perché qui non si tratta di lavorare sulla interpretazione delle disposizioni e sull'adeguamento dei significati delle norme alla Costituzione. Qui si tratta proprio di incidere sulle disposizioni. Qui è un lavoro di restauro vero e proprio. E dire che ci sono paradigme obbligate non sempre è del tutto convincente. Poi la Corte ha cercato di risolvere un sacco di problemi e non sempre ci è arrivata. Alla fine degli anni Ottanta si è avventurata a fare delle sentenze che cercavano di regolare gli effetti retroattivi delle sentenze stesse. Non ce ne sono tantissime, in compenso sono stati scritti libri, fatti convegni, seminari, uno l'ha fatto la stessa Corte Costituzionale sulla legittimità di questa prassi. Cosa faceva la Corte? La Corte diceva la legge è illegittima, ma questa illegittimità decorre soltanto dal 1 settembre dell'altro anno, perché solo quel giorno è entrata in vigore un'altra legge oppure c'è stato qualche cambiamento. Di conseguenza, in sostanza, questi effetti erano effetti limitati nel tempo. Alcune sentenze addirittura dicono solo pro futuro. Sono sentenze pro futuro, nel senso che sono sentenze che dichiaravano illegittima la legge con effetti solo per il futuro. Cosa buffissima, se volete, perché negli stessi anni, cioè nell'89, la Corte aveva fatto una famosa sentenza in cui dichiarava che l'analoga prassi della Corte di Giustizia era contro i principi fondamentali della Costituzione italiana. Vi ho già raccontato questa cosa, l'imprenditore del Veneto che va alla Corte di Giustizia impugnando un regolamento comunitario, la Corte di Giustizia dice sì, c'è ragione, ma questo annullamento vale solo pro futuro. Il che vuol dire che non si applica il tuo caso, E la Corte ha detto che questa è una plateale violazione del diritto alla difesa, di conseguenza è contro i principi fondamentali dell'ordinamento e scatta il controlimite dei principi costituzionali. Poi però ha detto anche alla fine, ma guarda però giudice che tu dovevi accorgerti che c'era già una norma della comunità che tu potevi usare per dare soddisfazione al tuo cliente, per cui alla fine io ti dichiaro la questione inammissibile per irrilevanza, perché te la potevi spiegare per altra via. Ma nel frattempo ha fatto pagine e pagine molto importanti, molto dotte, in cui ribadiva la teoria dei controlimiti, e questo ha costretto la Corte di Giustizia a smettere questa sua prassi delle sentenze pro futuro. Ma contemporaneamente la Corte ha imparato la lezione e ha provato a farle in Italia le sentenze pro futuro, con una reazione drastica da parte della dottrina. Infatti ha smesso. Ha smesso, ma quasi contemporaneamente ha cominciato a fare quelle che vengono classificate come sentenze additive di principio. Per capirci vi leggo un dispositivo. Questa è una bella sostitutiva. La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 37 della legge sul servizio sanitario nazionale nella parte in cui, a favore dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero e non appartengono, non prevedono forme di assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore. Cioè, dichiara illegittima la legge nella parte in cui non prevede delle prestazioni che sono necessarie, ma sono da stabilirsi dal legislatore. Cioè rinvia in sostanza al legislatore stabilire come queste garanzie devono operare. Dovrei avere un'altra da qualche parte. Dichiara la legittimità costituzionale del testo unico delle tasse, delle imposte sul reddito, nella parte in cui non prevede un termine fissato a pena di decadenza entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella. Qual è l'esito di una sentenza del genere? Questo è ancora più evidente. È dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede un termine di decadenza. Il concessionario, quello che riscuote le tasse, ti deve notificare la cartella di pagamento delle poste, ma la legge non prevede un termine. E la Corte dice che questo è legittimo. Ci deve essere un termine. Ma quale termine? Non lo dice. Per questo in sostanza sono sentenze che fissano un principio e dicono che la legge è incostituzionale nella parte in cui non è adeguata a questo principio, però non ti dicono quali sono gli strumenti operativi. E sono delle sentenze abbastanza imbarazzanti, perché immaginate di essere voi il giudice che l'ha provocata. Voi avete un caso, questo si vede ricapitare una cartella di 20 anni prima, va dal giudice dicendo ma siamo matti, qua ci sarà un termine di decadenza, di prescrizione, qualcosa del genere. E il giudice dice, caspita, c'è ragione, questa è una lacuna della legge. Quindi ricorro alla Corte. Ricorro alla Corte, faccio una bella ordinanza e la Corte mi dice, c'hai ragione, è necessario che ci sia un termine. Quindi la questione è accolta perché manca un termine. Beh, io riassumo il processo, che cosa faccio? Il termine non mi viene fissato. Me lo devo ricostruire io? E con quale strategia me lo devo ricostruire io? Se non l'ho potuto fare prima, perché se no lo facevo in via interpretativa, non lo posso fare dopo, perché comunque la Corte mi dice c'è ragione, però non mi dice qual è la soluzione. Vedete, sono sentenze che la Corte fa ormai abbastanza frequentemente per risolvere il solito problema, cioè il problema di avere un legislatore di fronte che non è pronto a seguire le sue indicazioni. Questo è uno dei grossi problemi. La Corte ci ha provato in tutti i modi, faceva delle sentenze decalogo dicendo il legislatore deve fare così, 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 e il legislatore non faceva nulla. Allora faceva delle sentenze monitorie dicendo la situazione è intollerabile, ma deve provvedere il legislatore, e il legislatore non provvedeva. Allora ha cominciato a passare le minacce. La prossima volta, ve lo dicevo del gratuito patrocinio, perché è giunto a dire questo, la prossima volta che verrà sollevata la questione mi vedrò costretta a dichiarare illegittima la legge, che è già un ragionamento curioso, perché se la legge è legittima già oggi, non è che diventa illegittima la prossima volta. Poi la prossima volta cosa vuol dire? Che lo stesso giudice la risolleva e tu me la cogli. Capite? Sono i tentativi di trovare una soluzione, di smuovere il legislatore perché il legislatore adegui, ne vedremo in campo televisivo, questo è stato un disastro, che il legislatore adegui la sua legislazione alle esigenze costituzionali. Evidentemente la Corte non aveva gli strumenti per raggiungere un obiettivo costituzionalmente conforme per via di sentenze additive. E per cui non aveva altro che rivolgersi al legislatore, ma si rivolge al legislatore in un processo incidentale. Anche qui sono sentenze che si rivolgono al legislatore. Dichiara illegittima la legge vuol dire che quella legge non va più applicata. Ma siccome dichiara illegittima nella parte in cui non prevede, che cosa non si applica di quella legge? Si può non applicare una legge che non prevede? Capite? È un problema di mancanza di soluzioni organizzative. Il legislatore non ci sente. Quando sente le sentenze della Corte, che vengono tutte quante comunicate alla Camera e al Senato, poi c'è l'ufficio di presidenza che distribuisce le osservazioni, generalmente il legislatore non si preoccupa di reagire, e quindi resta un problema, ma il problema si ripercuote nel giudizio principale, che va ripreso in mano con questa situazione, che il giudice dice avevo ragione, la Corte mi dice la legge è legittima, ma io che cosa posso fare a seguito di questa legge? Me lo invento io un termine. Dopodiché il Parlamento ogni tanto si offende perché secondo lui la Corte e i giudici si sostituiscono nella funzione legislativa, ma la funzione legislativa andrebbe esercitata ogni tanto. In Germania ci sono stati gli stessi problemi. In Germania la Corte federale, il Tribunale Costituzionale Federale, ha inventato le stesse tipologie di sentenze, solo che questo si svolgeva negli anni 60, è intervenuto il legislatore e ha fornito strumenti operativi alla Corte. Non tutti molto persuasivi, ma c'è stato un tentativo del legislatore di risolvere questo problema, di dare più possibilità alla Corte di fare delle sentenze che non hanno un impatto devastante sull'ordinamento, che risolvono il problema del singolo giudice e così via. Da noi invece le norme sulla Corte Costituzionale sono ancora quelle stabilite con la legge 87 del 53 e quelle restano. Non si è mai adeguato all'ordinamento.